torniamo a parlare di ABNE, a Brave New Europe, il progetto che ci vede in rete con Zainet insieme a un ricco parterre di testate giornalistiche d'inchiesta per indagare come vengono spesi i fondi di coesione dell'Unione Europea. E oggi parliamo di povertà educativa, lo facciamo con il giornalista, autore e conduttore Pasquale Ancona di Slow News. Ciao Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito.
Grazie a te naturalmente per averlo accettato, e parliamo di una tematica appunto che insomma a noi che andiamo nelle scuole italiane sta particolarmente cara. Come riporti nel tuo articolo, in Italia secondo i dati Istat del 2020 vivono in condizioni di povertà assoluta poco più di 2 milioni di famiglie, per un totale di 1.337.000 minori. Una povertà innanzitutto economica, che impedisce ai ragazzi di frequentare la scuola pubblica, e così la povertà economica diventa tra le altre anche ovviamente povertà educativa. Si tratta di un problema enorme, soprattutto nel mezzogiorno, dove si concentra il maggior numero di famiglie povere, il 9,4% del totale. Ci racconti un po' la situazione, insomma vorremmo capire anche se dobbiamo veramente parlare di un'emergenza del nostro paese o se insomma non dobbiamo allarmarci. Sicuramente sono dati preoccupanti, ma non da collocare in cima alla lista delle emergenze italiane.
Ma no, per quello che mi riguarda secondo me dipende molto dalla sensibilità personale di ognuno. Sono del parere che non dovrebbe essere così, però allo stato attuale i numeri di cui parlavi, che in realtà sono anche un filino peggiorati purtroppo, ovviamente la differenza l'ha fatto il post pandemia e non solo, però sì, dobbiamo parlare di un'emergenza secondo me nazionale. E ti aggiungo un dettaglio, tu hai ben detto parliamo di economia reale e poi parliamo di diciamo povertà educativa. In effetti quello che, da cui dovremmo partire è che non esiste la povertà, esistono le povertà, ci sono delle povertà che dipendono da tante altre, in questo caso la povertà educativa dipende dalla povertà economica, e già questo dovrebbe bastare per capire quanto in realtà l'allarme dovrebbe essere alto, perché non basta essere poveri in questo paese, bisogna addirittura essere poveri dal punto di vista dell'educazione. E quindi se posso rispondere alla tua domanda in due parole, sì, credo che sia un'emergenza nazionale. La situazione nel mezzogiorno è sicuramente diciamo difficile, anzi difficilissima. Oggi i dati parlano di una disparità in realtà anche solamente dal punto di vista salariale, oltre al costo della vita, tra nord e sud Italia, che è pazzesca. E non parlo solo di Milano, parlo anche di quelle che sono considerate storicamente le province ricche del bel paese. Quindi penso alla provincia di Pavia, penso a tutto il diciamo il nord-ovest dell'Italia, e al confronto il sud, cioè la questione meridionale non è mai finita, se possiamo dire. E io nei miei articoli ho approfondito abbastanza la situazione del mezzogiorno, mi sono preso diciamo la briga di andare ad approfondire, a raccontare un po' di realtà, e forse la situazione è addirittura peggio di quello che uno può pensare.
Pasquale, per cercare di limitare il fenomeno della povertà educativa, negli ultimi anni le iniziative in questo ambito sono cresciute grazie a nuovi stanziamenti nazionali, ma anche ai fondi europei di coesione che organizzazioni pubbliche e private usano proprio per contrastare la povertà educativa. Questo compito viene svolto nelle scuole, nei quartieri e sul territorio. In Calabria, in particolare nella Locride, una zona complessa e tristemente nota per la criminalità organizzata, da ormai 33 anni l'associazione Civitas Solis opera a Locri, unendo la lotta contro la povertà educativa a quella per la legalità. E lo stesso accade anche all'ASP Terra di Brindisi, un ente pubblico che si occupa di accogliere i minori che provengono da famiglie in difficoltà economica. Ci potresti parlare di queste due realtà nello specifico?
Ma allora, credo che la prima sia davvero una roba, qualcosa di emblematico, qualcosa di molto più grande di quello che possiamo pensare. Quando io sono arrivato in quella città, in particolare in quel paesino, ti colpisce il fatto che è come se si respirasse una sorta di aria stantia tutto il tempo, è come se ci fosse qualcosa di immobile, fermo lì da, non so se 33 anni, forse di più. È come se nulla fosse progredito, è come se tutto fosse rimasto un po' a baria, ecco, per avere un riferimento un po' forse popolare per tutti. In particolare quando io sono entrato, ho messo piede nei, diciamo, nei locali dell'associazione, la cosa che mi ha colpito tantissimo è che le ragazze e ragazzine, io avevo 27 anni all'epoca, le ragazze avevano una decina d'anni in più di me, una decina d'anni meno di me, scusate, non mi guardavano in faccia, avevano paura di guardare in faccia un ragazzo che era entrato a, diciamo, disturbare la loro quotidianità. Erano tutte ragazze in quel pomeriggio in particolare. La cosa mi ha ovviamente incuriosito, è stata la prima cosa che ho chiesto a una delle volontarie lì, e loro mi hanno detto: guarda, la povertà educativa è anche questo, la povertà educativa è anche povertà legale, mettiamola così, perché loro hanno un ordine, un diktat, non possono guardare in faccia nessuno che non appartenga al loro paese. Quando parliamo di situazione tragica, quando vi parlo di situazione tragica, il punto è esattamente questo, cioè un qualcosa che va anche al di là della portata del, come dire, di un conto in banca o di soldi sotto il materasso, è un qualcosa che riguarda proprio la cultura nella quale crescono in questo caso queste ragazze, ma poi diciamo il lavoro dell'associazione va proprio a combattere questo, e questo è uno. La seconda parte, la SP Terra di Brindisi che nominavi, fa un lavoro, diciamo, sicuramente altrettanto difficile, perché vanno a scovare anche ovviamente con l'aiuto dei servizi sociali delle situazioni familiari che sono tristi, sono proprio quelle che mettono a repentaglio il futuro di bambini che hanno la sola sfortuna di nascere in una famiglia povera. Quindi il principio è un po' questo, cioè quello che dicevo prima: la povertà educativa è una conseguenza della povertà reale, e forse diciamo il più evidente effetto della povertà quando vai in territori come questo. Ti rendi conto che ci sono delle situazioni che sono difficili da sistemare, però poi per fortuna ci sono associazioni o enti come quelli che abbiamo menzionato che fanno davvero la differenza.
Ecco, in tutto ciò, Pasquale, i fondi di coesione per l'Unione Europea giocano un ruolo importante, o almeno cercano di farlo, no? Lo abbiamo detto, ABNE è un progetto giornalistico che realizza inchieste su varie testate, tra cui appunto Slow News e tra cui anche Zainet, per capire come che fine fanno in effetti questi soldi erogati dall'Unione Europea. Ecco, nella tematica specifica, quindi per quanto riguarda la povertà educativa, che impressione hai avuto? Cioè, sono fondi che effettivamente, almeno quello che hai analizzato, e ti chiedo nello specifico quali, hanno un riscontro, sono stati impiegati in modo sensato?
Allora, io ho analizzato principalmente dei fondi FSE, questo vuol dire che ovviamente si tratta di fondi il cui utilizzo è intermediato da degli enti e delle istituzioni, quindi regioni o comuni, e che quindi decidono come sulla base delle esigenze territoriali come destinare appunto questi fondi. Ecco, una delle cose che sicuramente io ho portato dietro è che se nel parlare comune, soprattutto nella chiacchiera da bar, lasciatemi passare questa espressione, l'Unione Europea appare come un palazzone di vetro dove ogni tanto qualcuno si riunisce e decide come devono essere fatti i tappi delle nostre bottigliette di plastica, ecco, la realtà è ben altra. La realtà è che senza l'Unione Europea probabilmente associazioni come quella della Locride non esisterebbero, non avrebbero modo di operare nella quotidianità delle ragazze di cui parlavo prima, perché mettere a disposizione di queste persone dei posti, di questi bambini in questo caso, ha un costo. Dare loro qualcosa da fare o utilizzare dei volontari, che poi in realtà devono giustamente essere retribuiti, ha dei costi. Capire quali sono, per esempio la SP Terra di Brindisi oggi dà anche un alloggio ai ragazzi che riesce a, diciamo, a recuperare da situazioni di povertà estrema e quindi povertà educativa. Quindi ti dirò, secondo me la cosa che più dobbiamo portarci a casa è proprio questa, ovvero il ruolo dell'Unione Europea è molto più tangibile, molto più concreto di quello che possiamo pensare. Il terzo racconto, il terzo posto che ho visitato, che racconto in quell'articolo, è Matera, è uno dei rioni di Matera, dove c'è una scuola che un tempo aveva un ruolo essenziale nel fare da raccoglitore alla povertà della città, alle zone di povertà della città, e che oggi si è trasformato nel ruolo in cui, mettiamola così, ricchi e poveri frequentano scuole insieme, che non è una cosa scontata, guardate, soprattutto in zone con estrema povertà educativa. La non povertà educativa, cioè le persone che possono permettersi di studiare, sono poche, ma si vedono, quindi diciamo la famosa forbice è particolarmente evidente in quei posti. Ecco, i fondi di coesione europea, in questo caso per esempio quelli di Matera, aiutano ad appianare un po' queste distanze, e nella fattispecie io a Matera ho visitato questa scuola che dicevo, che oggi ha questo ruolo importante di aggregatore sociale, proprio mettere assieme ragazzi, bambini fortunati e meno fortunati, ed è pazzesco perché loro, tutti gli insegnanti là ci dicono, questa classe è stata realizzata interamente con i fondi di coesione, questa palestra, questo strumento, cioè sono tante cose che davvero noi diamo per scontate, ma che poi hanno un'applicazione pratica, che nel momento in cui tu nasci fortunato, forse non ci fai caso, ma quando nasci sfortunato ti salva davvero la vita.
E l'Europa ci pensa anche con il PNRR, il Piano di Ripresa e Resilienza, dove l'espressione povertà educativa ricorre per ben 6 volte. Ecco, all'interno delle 6 missioni in cui è strutturato il piano c'è una voce che finanzia direttamente con 220 milioni di euro bandi per il contrasto alla povertà educativa del Mezzogiorno. Hai avuto modo di analizzare anche questi?
Sì, ho visto qualcosa in realtà, tra l'altro proprio di ieri un rapporto della Camera sullo stato di avanzamento dei lavori del PNRR, e non parlando solo di povertà educativa, in realtà non siamo messi proprio benissimo, non siamo gli unici in Europa, ma non siamo messi proprio benissimo, però ecco, diciamo che il PNRR è stato sicuramente un enorme punto di partenza, oltre che nella filosofia, quando parliamo di politica europea, non politiche, politica europea, è stato un segnale importante, cioè un povero italiano vale esattamente quanto un povero greco, quanto un povero tedesco, soprattutto perché l'ente che deve fare qualcosa per rimediare, che può fare qualcosa per rimediare a questa povertà, è lo stesso, in questo caso l'Unione Europea. Il PNRR parte da questo presupposto importante e destina tantissimi soldi, denaro sonante, a questa situazione. Ovviamente anche in questo caso, essendoci degli intermediari, l'esecuzione di la messa in pratica, la messa a terra di questo denaro è un po' più complicata. Io ho visto un paio di situazioni qui su Milano, dove in questo momento vivo e lavoro, e ci sono delle ottime pratiche. Ci sono per esempio sul Giambellino delle comunità che vivono grazie per esempio ai fondi europei, in particolare al PNRR, quindi negli ultimi anni con gli ultimi progetti, quindi sì, qualcosa di concreto c'è, la sto vedendo. Ovviamente, come tutti sappiamo, i risultati del PNRR sono a lunghissimo termine.
E allora noi ringraziamo Pasquale Ancona, ricordiamo tutte le inchieste di Abne a Brave New Europe, le ritrovate anche sul sito di Slow News, tra cui anche appunto gli articoli di Pasquale sulla povertà educativa. Tutti i podcast si possono riascoltare anche sul sito di Radio Zainet sotto la dicitura Abne. Grazie Pasquale, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi ragazzi, buon lavoro a voi.